Il dottor Givago. Originale radiofonico di Marco Colli. Regia dell'autore. Prima puntata.
Proprio sul nascere del secolo, il Novecento, l'immenso impero russo si scoprì più piccolo. Dopo un decennio di lavori titanici, ora la ferrovia lo attraversava completamente, da Mosca a Vladivostok, da ovest ad est, per migliaia di chilometri. In 10 giorni si poté compiere il tragitto completo che, fino a poco prima, durava mesi. L'antichissima strada che un tempo attraversava la Siberia, su cui avevano corso per secoli le troiche tirate dai cavalli, i carri pieni di tè, di grano e di ferro lavorato che andavano ad ovest, si svuotò. Non si videro più i contingenti di deportati sotto scorta diretti ad est. Vite disperate che, di tappa in tappa, sospinte a piedi, camminavano tenendo il passo. Anime perse che facevano tintinnare tutti insieme i ferri, seminandosi dietro senza mai voltarsi, città, villaggi, la fila interminabile delle isbe. All'antica strada si sostituì la nuova, la strada ferrata.
Stazione di Omelcino! Stazione di Omelcino! Perché Zemskaya si cambia! Il convoglio sosterà in stazione per mezz'ora, tra 30 minuti si riparte!
Mosca, in un giorno d'autunno del 1900. Il cimitero di Novodevichy. Il funerale ortodosso si avvicina a una grande tomba. Tre pie donne, frequentatrici abituali del cimitero, commentano sottovoce.
Guarda quante corone! Deve essere qualcuno importante!
Si sono fermati davanti a quella tomba laggiù, la più grande di tutte.
È la tomba degli Givago.
La morta è la moglie di Givago, il milionario.
Ma allora muoiono anche i ricchi.
Erano ricchi gli Givago, i padroni di Mosca. Ma adesso sono quasi rovinati. Il marito, si sa, è sempre ubriaco. E poi non c'è mai in città. Dicono che si sia fatto un'altra famiglia in Siberia, lontano, lontano, in capo al mondo.
Andiamola a vedere, la signora. La bara è ancora aperta. Guardala com'è bella, sembra fatta di cera. Una gran dama.
Pace all'anima sua. E quello spiluncone vestito di nero che le sta accanto come una sentinella è Nikolai Nikolaevich, il fratello, il famoso scrittore. Un tempo era prete, poi ha gettato le ortiche e la tonaca per fare la rivoluzione.
Ma è rimasto un buon cristiano. Vedi, dalla mano a Yura, il figlio di lei, l'unico erede della famiglia Givago.
Povero bambino, avrebbe potuto avere tutto ed invece non gli è rimasto niente, un pugno di mosche. Ora sarà lo zio ad occuparsi di lui. Ma il padre?
Quello chissà dov'è. È sempre in giro, in Siberia e ancora più in là, fino in Giappone. Viaggia, spende, beve troppo e fa affari sbagliati. Di tutti i milioni che aveva, non gli è rimasto che da grattare il fondo del barile.
Shhh! Ora chiudono la cassa e la calano giù.
Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Stammi a sentire, Yura. Fai come me. Prendi un poco di terra, così, e insieme la gettiamo sulla cassa della tua mamma. Addio, sorella mia. Sono io, Nicolai, che ti
parla.
Che la terra ti sia leggera. Anche tuo figlio ti vuole salutare. Forza, Yuri. Mia mamma aspetta. Non la fare aspettare. Lei deve partire adesso.
Lo spettacolo è finito. Promette neve. Andiamocene a casa.
Andiamo. Il freddo mi è entrato nelle ossa. Passa da casa mia. Ci facciamo un tè bollente. Povera signora e povero bambino. Sic transit gloria mundi.
Amen.
Zio e nipote trascorsero la notte in una cella del convento di Novodevici. Dalla finestrella si vedeva il cimitero, i viali e le tombe ben ordinate, la terra smossa dove era stata appena sepolta Maria. Il vento fischia attraverso le fessure delle finestre. Il sibilo si alza acuto e poi si abbassa, divenendo impercettibile. Fuori, i rami degli alberi spogli grattano le mura, bussano alla finestra.
Zio, ho paura. Senti come piangono le piante del cimitero. Senti come scricchiolano e si agitano. Si lamentano, se ne sperano.
Non è niente, si è solo alzato un po' di vento. Domani all'alba ce ne andiamo di qui, basta Mosca. Partiamo per il sud. Laggiù la primavera arriva prima. Potrai correre quanto vorrai, non come qui in città. Potrai giocare, arrampicarti sugli alberi e d'estate fare il bagno nel fiume, il grande Volga. Sarà bello, vedrai. Lo senti il treno? Ci sta già aspettando. Oh, ma tu stai già dormendo. Oh, lascia che ti baci. Una, due volte. Povero piccolo Yura. Dormi, bambino mio, dormi. E riposa.
Svegliati, zio! Vieni a vedere qui, alla finestra! Zio Nicolai, vieni, presto! Il buio si è fatto tutto bianco! C'è una luce, come un fantasma che vola! Guarda fuori! È sparita la strada, sono sparite le tombe! Sono bianco, bianco dappertutto!
Ma che c'è, Yura? Ma cosa succede? Calma, calma, bambino mio!
Vedi la luce bianca? Viaggia dal cielo, copre tutto, ci soffoca! Sembra il sudario della mamma!
Calmati, è la neve, il riflesso della neve. Ma non senti come fischia la tormenta?
Aiuto, mamma, mamma, mamma.
Torna nel tuo letto, adesso torni nel tuo letto al caldo, e dormi ancora un pochino. Ci aspetta un viaggio lungo e faticoso, Yuri.
Mamma.
Sa, dai, dormi. Dormi.
L'espresso per Vladimir, Nizhny Novgorod, Cheboksary, Kazan è in partenza dal binario 8. In carrozza! In carrozza! L'espresso per Vladimir, Nizhny Novgorod, Cheboksary, Kazan è in partenza dal binario 8.
Le valigie sono a posto. Tu, Yura, siediti lì accanto al samovar.
Sì.
Prenditi una tazza d'acqua calda. È freddo oggi. Ma laggiù dove andiamo, l'inverno non è ancora arrivato. Ecco, guarda, ho un vasetto di miele. Metticene un po' nell'acqua.
Grazie, zio. Come farai senza di te? La vuoi anche tu l'acqua calda? O vuoi una tazza di tè?
No, dopo. Guarda cos'è arrivato al monastero.
Che cos'è?
Me l'ha dato stamattina il padre guardiano. È un telegramma. È di tuo padre. Leggilo. Ma cosa fai? Lo stracci.
Io non ho più una madre. Non ho mai avuto un padre. Io sono solo. Io sono solo.
Passarono 3 anni. E mentre il piccolo Jura cresceva in provincia, viziato e coccolato dallo zio Nicola, l'altro Nicola, l'ultimo zar, sognava di allargare ancora il suo impero. A spese dei polacchi e dei finlandesi ad ovest, degli armeni a sud, dei giapponesi ad est. Intanto in Russia il malumore e la protesta trovavano sempre più spazio. Nelle file degli studenti, fra i contadini e gli operai, fra i membri dei partiti costretti alla clandestinità. Mai come allora gli ebrei furono perseguitati. Disordini, attentati, scioperi e manifestazioni erano ormai all'ordine del giorno. I cosacchi a cavallo, fedelissimi dello zar, non esitavano a soffocare nel sangue questi disordini. Il 16 gennaio 1902, Lev Tolstoj aveva scritto allo zar:
un terzo della Russia si trova nello stato di emergenza, vale a dire fuori dalla legge. L'esercito della polizia ufficiale e segreta continua ad aumentare. Le prigioni, i luoghi d'esilio e le colonie penali sono affollate non solo da centinaia di migliaia di delinquenti, ma anche da prigionieri politici, tra i quali sono annoverati anche gli operai. La censura emana divieti insensati. Mai le persecuzioni religiose furono così frequenti e feroci come oggi. In tutte le città e i centri industriali si ammassano soldati che, ben forniti di munizioni, vengono mandati contro il popolo. In molte località si è già versato il sangue dei fratelli assassinati.
Nicola II non rispose neanche all'appello del grande scrittore pacifista. Lo scontro di classe si fece di giorno in giorno più duro. 1903. In un giorno d'estate, sul treno diretto a Perm, in uno scompartimento di prima classe, due uomini chiacchierano. Sono Givago, il padre del piccolo Jura, il famoso e fantomatico milionario, e Kamarovsky, il suo avvocato. Lo schiocco del tappo di una bottiglia di champagne, poi due calici di cristallo che si riempiono e si toccano. Dai finestrini aperti giunge la brezza del treno in corsa.
Vede, avvocato Kamarovsky, quando un uomo come me, che ha avuto tutto dalla vita e non è riuscito a combinare nulla, che avrebbe potuto essere utile a se stesso, alla sua famiglia, a tutti quelli che lo avrebbero meritato, arriva all'ultima stazione. Non rimane nient'altro da fare. Ecco qua! L'unica soluzione. Osservi con attenzione. Si alza il cane, si svita il perno, il tamburo scivola di lato, vede? Vede, contiene 6 pallottole, ma a noi ne basta una.
Metta giù quella pistola, caro Shvago. Il caldo le ha dato alla testa. Si beva un'altra coppa di champagne. È ancora fresco. Il ghiaccio non si è ancora completamente sciolto. E nella prossima stazione, Sisram, ne ordineremo dell'altro. Io e lei insieme possiamo fare ancora molte grandi cose. Non metta a repentaglio, insieme alla sua vita, tutte le possibilità che le rimangono, che ci rimangono.
L'avvocato Gordon, una brava persona, che viaggia con suo figlio Misha su questo stesso treno, mi ha appena spiegato per filo e per segno che tutti i nostri affari in Oriente sono destinati al fallimento. La guerra col Giappone, se ci sarà, sarà una catastrofe. La Russia, poi, si avvia un'inevitabile guerra civile.
Caro Zivago, l'avvocato Gordon viaggia in terza classe. L'avvocato Gordon è un ebreo e un disfattista. Il zar Nicola sa quello che fa. Ai contadini, per farli filare, bisogna fargli assaggiare la frusta. La stessa cosa si può dire per gli operai e gli studenti. Su, beviamoci un'altra coppa.
Giochiamoci tutto quello che ho perso con lei a carte durante tutto il viaggio. Saranno almeno 3.000 i rubli che hanno cambiato portafoglio. Guardi questo orologio. È d'oro. È svizzero. C'è pure il carillon che suona quando lo apri. Se resto vivo, lei mi restituirà i 3.000. Se muoio, si prenderà questo bello oggettino in mio ricordo. Che ne dici?
La faccia finita, Zhivago. Basta giocare, basta bere, basta tutto. Si metta tranquillo e si faccia una bella dormita.
Io non ho paura. Ecco qui. Si fa girare il tamburo. Poi si appoggia la canna alla tempia. Si chiudono gli occhi. Si aspetta che il carillon finisca. Un sospirone e...
Fermo! Zhivago, giù quella pistola! Ma siete impazzito! Ma che scherzi sono questi? Siete uno stupido!
In quello stesso giorno, Yura, il piccolo Zhivago, l'ultimo maschio di famiglia a portare quel nome, e lo zio Nikolai si recavano attraverso i vasti campi di grano alla tenuta di Kalanigrov, milionario e mecenate, dove erano attesi dal sovrintendente Ivan Ivanovich, dal giovane Nika Dotorov, ospite del sovrintendente, e da Nadia, l'adolescente figlia del padrone di casa.
Oggi è la Madonna di Kazan, vero Igor?
Proprio così. Ormai il raccolto è quasi finito. I comuni alla destra della strada sono dei padroni. Quelli da questa parte, a sinistra, sono i nostri, quelli dei contadini. Un bel raccolto quest'anno.
Eh già, è la festa del grano. Senti, Yura, come cantano i bravi mujichi? Non sono bravi i mujichi, Igor?
Mica tanto. Da queste parti ultimamente hanno combinato dei brutti scherzi. Nel Volost di Pankov hanno sgozzato un mercante e al capoccia dello Zemsto hanno bruciato la scuderia. Proprio bravi.
E tu che ne pensi, Igor? Cosa dicono? Cosa pensano? Cosa vogliono questi benedetti contadini?
Cioè, contadino e contadino. Io poi non sono proprio un mujik. Sono il fattore e prendo ordini soltanto dal sovrintendente o dal padrone. I contadini non si fidano di me. Comunque io dico che si sono allentate troppo le briglie al popolo, che lo hanno viziato troppo. Credete che si può fare così con noi altri? Dai la libertà ai contadini e quelli, come vero Dio, prima si ammazzano fra loro e poi ammazzano te.
È più rivoluzionario il tuo padrone Kalanigrov, che possiede 100.000 veste e qualche milione di rubli in banca, di te, che hai paura dei tuoi stessi compagni.
C'è qualche pericolo, zio Nikolai?
Ma che... Tanto Kalanigrov che Ivan Ivanovich, il sovrintendente, sono sempre stati amici dei loro contadini. È amico di tutti, Ivan, ha il cuore d'oro. In questi giorni ospita un ragazzo, Nika Dudorov. Suo padre, il terrorista, è finito in Siberia con un ergastolo fra capo e collo. E Ivan ha subito preso suo figlio sotto la sua protezione. È un gran bravo uomo, Ivan. Nika avrà più o meno la tua età. Frequenta il ginnasio.
Lo conosco. Ha 2 anni più di me, si dà un sacco di arie. Conosco pure Nadia, la padroncina di casa. Lei ne ha 4 anni più di me. E se la incontro proprio non mi vede. Come se fossi trasparente.
È carina, Nadia. Tu che ne pensi, Yura?
Ma cosa c'entra?
Voi due, ma dormite! Mi chiedevate dei contadini. Sono come questi cavallini, i contadini. Quello di stanga è onesto, un sempliciotto. Tira per quel che deve tirare senza mai lamentarsi. Il bilancino, invece, è un lavativo della peggior specie. Un fannullone, vanitoso e bugiardo, che se gli dai le spalle con un gran calcio ti spedisce al creatore. E forza! Dai!
Benvenuto, Nikolaj Nikolajevich Vedenjapin. È un grande onore per me avervi qui.
Figuriamoci.
Fa un caldo tremendo, non sentite?
Infatti ho una sete biblica.
E ora ci beviamo una bella limonata fredda, ghiacciata. Limoni del Mar Nero, roba di lusso. Avete portato le bozze? Sarà un vero privilegio per me potervi aiutare nel vostro lavoro.
Non mi aduli troppo, Ivan. Avremo modo di discutere di tutto. So che lei è radicalmente laico, mentre io sono ancora cristiano. Sicché, mi permetta di presentarle mio nipote, Yuri Zhivago, studente ginnasiale.
Zhivago degli Zhivago di Mosca?
È proprio loro. Lui è l'ultimo a portare questo nome. Suo padre si è perso chissà dove. Tutti dicono di averlo visto nei posti più improbabili, ma nessuno sa veramente dove sia.
Signorino.
Signore.
Giunti alla grande dacia dei Kalanigrov, Nikolaj si appartò sotto il pergolato a lavorare col sovrintendente Ivanovich alle bozze di quel libro che tutti i rivoluzionari moderati aspettavano. Yura si mise a cercare in lungo e largo Nika, che però non si faceva trovare da nessuna parte.
Nika! Dudorov! Nadia, dove vi siete cacciati? È uno scherzo, non è divertente. Dove siete? È mezz'ora che giro, mi sono stufato. Io... Non mi fate paura. Io torno a casa.
Finalmente se n'è andato quel baciapile, allevato da un prete spretato.
È solo un bambino, sfortunato per giunta. Del resto, pure tu sei ancora un bambino quando fai certi discorsi.
Io sono stufo di stare a sentire, di ubbidire, di studiare. È ora di cominciare a vivere, guadagnare, farsi strada.
E io che volevo chiederti di spiegarmi le equazioni di secondo grado.
Io la scuola la mollo. Alla prima occasione me la batto. Vado in Siberia a cercare mio padre, faccio la rivoluzione.
Cosa direbbe tua madre, la principessa Aristov? Che ne sai tu della rivoluzione? Hai ancora il latte sulle labbra, vitellino mio.
Io ti annego nello stagno, ti uccido!
E provaci! Tu sei pazzo.
Sì, sono pazzo. Sono pazzo di te. Dammi un bacio.
Mi lascia perdere. Andiamo a cercare il maccioso.
Era un giorno d'estate del 1903, quando il piccolo Zhivago, orfano di madre e abbandonato da padre, insieme allo zio Nikolaj, scrittore, rivoluzionario e fervente cristiano e tutore del nipote, si era recato in campagna, nella dacia di Kalanigrov. Nikolaj, col suo ospite, lavorava alle bozze del suo ultimo libro, Cristo e Rivoluzione.
Il nervo vitale della questione del paura. Attento, Ivan, i fogli volano via per scoppiare un temporale.
Un pietrone su ogni fascicolo. Gli ci vuole la zavorra ai suoi fogli. Sono troppo leggeri, sono fogli idealisti. Se lo faccia dire da un vero materialista. E comunque, piuttosto che nervo vitale, non sarebbe meglio dire l'essenziale della questione...
L'essenziale della questione del pauperismo dimostra che la statistica delle nascite e delle morti, sì, suona bene. Andiamo avanti.
E bisogna aggiungere per l'anno in questione, ovvero la statistica delle nascite e delle morti per l'anno in questione...
Si prepara un temporale, bisogna che mi rimetta in cammino, bisognerà cercare Yura.
Non pensateci neppure, non vi lascio andare. Ora prenderemo il tè.
Devo essere in città questa sera, assolutamente.
È inutile, non se ne parla neanche.
Al vostro servizio, Ivan Ivanovic.
Portateci il tè e le focacce in veranda. Lì, anche se piove, non ci si bagna. Ma a voi, quando vi siete spretato, hanno lanciato l'anatema.
No, ormai non si maledice più. Qualche noia l'ho avuta, non dico di no, ma poca roba. Per esempio, non posso avere un impiego statale, non posso abitare nella capitale. Sciocchezze. L'importante è rimanere fedeli a Cristo. Solo dopo Cristo è cominciata la vita nella posterità. E l'uomo non muore più nella strada, ma in casa sua, nella storia, nel pieno di un'attività volta a vincere la morte.
Metafisica. I dottori me l'hanno proibita. Il mio stomaco non la digerisce. Forza, Nikolaj. Andiamo in veranda prima che si scateni il temporale.
Peccato. Da qui c'è una vista che non ci si stanca a guardarla. Ma il povero Ivan ci vive qui e non ci bada neppure. Vero, Ivan?
Già. Guardate laggiù. Lo vedete il fumo? Sull'altra sponda del fiume. Vedete come corre? È il diretto delle cinque. Vedete? È diretto a Sitram.
Eccolo, lo vedo. Un pennacchio di fumo. Ma che fa? Rallenta. Si è fermato?
Strano, c'è qualcosa che non va. Non c'è ragione che si fermi sulla palude. Deve essere successo qualcosa. Chissà, chi vivrà vedrà. A noi due non resta che andare a prendere il tè.
Angelo di Dio, mio santo custode, conferma la mia mente nella retta via. Dì alla mamma che io qui sto bene, che non si preoccupi. Se c'è la vita d'oltretomba, Signore, metti la mamma in paradiso. La bambina era così buona che non può essere stata una peccatrice. Salvala, Signore, fa che non soffra. Mammina.
Guardate qua, da questo finestrino, proprio lì, sull'argine, sotto la tela incerata c'è il cadavere, l'hanno coperto perché non si bagni. Asciutto o bagnato, non credo che ormai faccia molta differenza per lui.
Ma perché lo avrà fatto? Proprio su questo treno. Eravamo già in ritardo di quasi 5 ore.
Un milionario in bancarotta. Tornava a Mosca senza una copeca. Pover'uomo. L'ho visto a pranzo oggi, nel vagone ristorante. Ci dava dentro con lo champagne. Forse per farsi coraggio.
La polizia sta interrogando i testimoni. Pare che abbia la faccia sfracellata. Ma io non l'ho voluto vedere ridotto così.
Polizia, fate passare. Rientrate nelle vostre case. Fra poco si riparte. Permesso? Permesso, polizia!
Sì.
Stanno gli alberi presso l'acqua e il mezzodì dalla scoscesa ripa nuvole ha gettato negli stagni come piccole reti di pescatore.
Cosa gli avete combinato a questo povero ragazzo?
Ma niente, giocavamo a rimpiattino.
Ma cosa combini? Mi hai fatto prendere un bello spavento.
Zio Nicolai, che succede? Devo essere svenuto. Stavo pregando per la mamma e poi mi sono scordato la preghiera per papà. E allora... non ricordo più niente. Ciao, Nika. Salve, Nadia. Finalmente vi siete fatti trovare.
Dunque, questo Givago era un pezzo grosso, molto grosso.
Commissario?
Aspetta un attimo. Allora, sentiamo, declini le sue generalità e mi dica tutto quello che è successo.
Sono l'avvocato Grigori Osiposic Gordon, lui e mio figlio Misha. Veniamo da Orenburg, sono 3 giorni che viaggiamo. Ci trasferiamo a Mosca, mio figlio andrà a scuola lì.
Bene, bene, basta così. Cosa vuoi?
Il medico legale ha finito, commissario. Possiamo rimuovere il cadavere o vuole dargli un'ultima occhiata?
Procedete al suo trasporto e custoditelo nel vagone postale. Poi avvertite il macchinista. Voglio che il treno riparta il prima possibile. Accompagnate qui il suo compagno di viaggio. Allora, dicevamo. Ah, sì. Perché avete tirato il segnale d'allarme?
Ho visto quel poveretto correre nel corridoio. Barcollava. Era sconvolto. Ubriaco. Mi ha guardato per un attimo... come se volesse dirmi qualcosa. Mi ha stretto forte un braccio e poi, all'improvviso, si è precipitato in piattaforma, ha spalancato lo sportello e si è tuffato nel vuoto. Così.
Lo conoscevate? L'avevate già incontrato? Vi siete detti qualcosa?
Sì, è venuto varie volte a trovarci qui, nel nostro scompartimento. Ci aveva raccontato che anche lui aveva un figlio dell'età del mio. Ad ogni stazione gli comprava un regalo a Misha. Non è vero, Misha?
Sì. Mi ha regalato una scacchiera ed una collezione coi campioni di tutti i minerali dei Monti Urali. Bellissima.
Forse pensava al figlio. Mi ha detto che si chiama Yuri.
Sono l'avvocato Viktor Kamarovsky. Ero il compagno di viaggio del morto. Tornavamo da Vladivostok. Ci eravamo andati per concludere un affare. Sfortunatamente sfumato all'ultimo momento. Sì, è proprio lui. È Givago, il milionario.
Lo zar Nicola II manifestò l'idea di attaccare il Giappone, che contendeva ai russi lo sfruttamento delle foreste lungo il fiume Yalu, al confine con Manciuria e Corea. La guerra scoppiò nel febbraio del 1904. I giapponesi attaccarono la base navale russa di Port Arthur. L'esito della guerra fu disastroso per la Russia. Alle sconfitte militari si accompagnò una crisi economica sempre più incalzante. La mobilitazione di uomini e la requisizione dei cavalli ridussero la produzione agricola. Crebbe la disoccupazione e i prezzi schizzarono alle stelle. Il passaggio dalla guerra fallimentare alla rivoluzione contro l'assolutismo dello zar fu automatico. La Russia fu percorsa da ondate rivoluzionarie, una più violenta dell'altra. E dire che il primo ministro Pleve, prima dell'inizio delle ostilità, si era espresso così.
Quella contro il Giappone sarà una piccola guerra vittoriosa, necessaria a contenere la rivoluzione.
In quei giorni, alla fine dell'estate, era arrivata dagli Urali una vedova che godeva della protezione dell'avvocato Kamarovsky. Con lei sua figlia, una giovane ragazza, intelligente e molto graziosa, Larissa Fyodorovna Ghishar, che tutti chiamavano semplicemente Lara. C'era con loro anche il primogenito Rodia, uno spilungone dall'aria un po' svagata, che però proseguì in treno per Pietroburgo, dove sarebbe entrato nel corpo dei cadetti. Queste le prime impressioni di Lara sulla capitale.
27 settembre. Siamo finalmente arrivati.
Alla stazione ci è venuto a prendere l'amico di mamma, l'avvocato Kamarowski, profumato e impomatato. Ha un cane, un bulldog, bavoso, di nome Jack, orribile. L'avvocato chiama la mamma Madame Guichard e le parla in francese. Che ridere. Fa il galante con mamma, ma per strada guarda anche le altre donne. E soprattutto guarda me. Mi fissa a lungo fino a farmi abbassare lo sguardo per l'imbarazzo. Ma perché mi guarda con quegli occhi? Sono la figlia, no? 29 settembre. Con la carrozza di Kamarowski abbiamo attraversato tutta Mosca. Una città grandissima, piena di luci, vetrine, teatri, affollata di gente indaffarata, di signore eleganti, di straccioni, di preti grassi e di giovani studenti, di dragoni a cavallo e di bambinaie. Se sui monti da cui siamo venute l'aria è frizzante, a Mosca è elettrica. Sembra sempre che stia per accadere qualcosa di eccezionale, di importante. 30 settembre. Ci siamo sistemate nella camera 23 dell'albergo Cernogori, un posto infame, frequentato da ubriaconi e prostitute. La camera è sudicia e infestata dalle cimici. Ma presto ci trasferiremo nelle tre stanze attigue alla sartoria che la mamma ha rilevato su consiglio dell'avvocato. Ottobre. La sartoria è bellissima. Dalle finestre si vede la Tvirskaya, gli alloggi degli impiegati, i depositi di locomotive e i magazzini della ferrovia di Brest. Nel laboratorio bisogna parlare ad alta voce per superare il rumore dei pedali delle macchine da cucire. C'è anche un canarino in gabbia. Si chiama Kirill Madestovich e canta tutto il giorno. Faina Fetisov è ossuta e gialla e fuma sempre, con la sigaretta infilata nel bocchino d'osso. È la prima tagliatrice, ma aiuta la mamma in tutto. Annota le misure, numera le ricevute, registra gli indirizzi e i desideri delle clienti. Sulla Fetisov si può contare, dice sempre l'avvocato Kamarowski, che compare spesso nel salottino d'attesa. Oppure passeggia con Jack al guinzaglio nel laboratorio, scherzando un po' sfacciato con le clienti che si spogliano dietro i paraventi.
'Lara si è già abituata alla vita della capitale. La sorpresa del primo impatto è passata. Ora si guarda intorno, sceglie gli amici e i nemici. L'avvocato Kamarowski continua a lusingarla con le sue attenzioni. Quando pensa a lui, Lara non riesce a rimanere tranquilla.
Ottobre. Domenica mattina. Mi rigiro nel letto. Sono pigra e non mi va di alzarmi. Questa settimana sono tornata a scuola. Devo studiare molto per avere l'esonero delle tasse scolastiche. A casa lavo i piatti e faccio le commissioni per la mamma. Quando ho tempo aiuto in laboratorio. Ho due nuove amiche. Quella di scuola è Nadia Kaloniograf, figlia di un milionario. Quella in sartoria è l'apprendista Olia Demin. Nella sua famiglia sono tutti ferrovieri. Abita qui vicino. Olia non sopporta l'avvocato e soprattutto odia Jack.
Ma lei è uno splendore, signora Yusupova. È il blu che le dona. Lei ha una pelle così chiara.
Cagnaccio, hai ragione. Olia, ieri ha cercato di azzannarmi una gamba. Mi ha rotto la calza, la bestiaccia.
Ma come fai ad ammazzarlo, stupidina?
Psst, non gridare, te lo spiego io. Sai quelle uova di Pasqua di pietra? Le ha anche tua madre sul comò? Sì, 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 sono di mano. Appunto, chinati che te lo dico in un orecchio. Devi prenderne uno e lo metti nel lardo fuso. Il lardo si rapprende e quello schifoso d'un cane l'inghiotta in un boccone, si riempie la pancia, maledetto, e ci resta con le zampe all'aria, stecchito.
Che cos'è che vi fa tanto ridere, signorina? Zitto, Jack! Grazie!
Nevica da 2 giorni, ininterrottamente. Ma io brucio. Dentro di me c'è un fuoco che non accenna a spegnersi. È un fuoco che fa male. Una diavoleria che mi brucia dentro e mi spaventa. Tutto è iniziato ieri, nel pomeriggio. Dopo il lavoro è arrivato Kamarowski.
Madame Guichard, questa sera a casa di miei conoscenti si festeggia un onomastico. Sarei lieto se volesse accompagnarmi. Si beve qualche coppa di champagne, si fanno 4 salti.
Carissimo avvocato, ne sarei felicissima. Ma si dà il caso che oggi il mal di testa non mi abbia dato requie. Prendete Lara con voi. Mi dite sempre, Amalia, prendetevi cura della ragazza. Ebbene, prendetevene cura voi per questa volta.
E lui non se l'è fatto ripetere. Mi ha preso in cura e come? Niente da dire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Che follia il valzer. Si gira, senza pensare a nulla. Mentre la musica suona, passa un'eternità. Come la vita di un'eroina di un romanzo. La vita che scorre, che non torna più indietro. Ma appena la musica cessa, ecco che qualcosa si rompe, come se qualcuno ti buttasse addosso acqua fredda, come se ti avessero sorpresa nuda. Però ballava bene l'avvocato. Con quanta sicurezza le sue mani si muovevano su di me, mi dirigevano sicure, mi tenevano stretta in vita, e i suoi occhi, come tizzoni ardenti, mi facevano avvampare. Mi bruciavano dentro.
Ma che dite, Lara? Che vi viene in testa? Voglio soltanto mostrarvi il mio appartamento. Tanto più che è qui, a 2 passi.
No, non voglio. D'ora in poi non permetterò a nessuno di baciarmi così. Basta con queste sciocchezze. Una volta per sempre. Non voglio fare l'ingenua che non sono, quella che si turba. Non voglio essere pudica, abbassare gli occhi. Non voglio neanche finir male. Un passo in più e casco nel precipizio. Basta con i balli. È tutto lì il male. Basta, mi rifiuto. Non so ballare, non posso ballare. Mi sono rotta una gamba.
Gennaio del 1905. Era domenica. A Pietroburgo 150.000 operai si ritrovarono davanti al Palazzo d'Inverno. Invocavano lo zar. Il loro portavoce era un prete rosso, un infaticabile rivoluzionario, il Pope Gapon. Quando prese la parola, la folla ammutolì. Tutti trattennero il fiato. Nel silenzio cristallino della piazza, la sua voce tonante infuse a tutti il coraggio di liberarsi.
Parlo a nome di tutti gli operai di Pietroburgo. Siamo venuti da te, Zar Nicola, noi che siamo i miseri, gli schiavi umiliati, oppressi dal dispotismo e dall'arbitrio. Tutto ci è stato rifiutato. Sovrano, non rifiutarti di aiutare il tuo popolo. Abbatti il muro che ci separa. Ordina e giura che i nostri voti saranno realizzati. E tu renderai felice la Russia. Se tu invece ti ostinerai a negarci anche soltanto il minimo necessario, senza di cui la vita è supplizio, allora siamo pronti a morire. Noi abbiamo solo 2 vie, o la libertà o la tomba.
Nicola II non seppe ascoltare l'appello dei suoi sudditi. Così riferì poi Lenin.
Gli ulani e i cosacchi lanciano i loro cavalli al galoppo, si gettano sulla folla impugnando le sciabole, sparano contro gli operai inermi che in ginocchio supplicano lo zar. Quella sera si contano più di 1000 morti e 2000 feriti soltanto a Mosca. L'indignazione operaia è indescrivibile. È la domenica di sangue. La rivolta dilaga in tutta la Russia.
Anche Yura, ormai ragazzo, in quel tempo era tornato a Mosca, abbandonando la provincia. Lo zio lo aveva affidato ai Gromyko, lontani cugini per parte di madre. Zio Nikolaj, infatti, aveva deciso di trasferirsi in Svizzera. Yura frequentava il ginnasio con grande profitto e già pensava di seguitare a studiare una scienza, la biologia, che gli spiegasse tutto della vita, oppure la medicina, al tempo stesso scienza della natura e scoperta dell'animo umano. A scuola si era fatto due amici, Misha Gordon, il figlio dell'avvocato, un ebreo taciturno e appassionato, che assumeva su se stesso tutto il male del mondo, convinto di poterlo tenere a bada, e la dolce e virginea Tonia Gromyko, sua cugina, che viveva d'aria, di musica e di poesia. I tre erano inseparabili. Lo zio li aveva soprannominati il triumvirato. Erano spirituali, raffinati, delicati. Detestavano la volgarità che spesso confondevano con la realtà.
Ecco qua. Le valigie sono pronte, il baule è chiuso. E fra poco arriva il facchino. Il treno parte domattina presto, prima che faccia luce. Caro Yura, avrei preferito che tu venissi con me. Io ti voglio bene come un padre. Non vorrei mai che ti succedesse qualcosa.
Non preoccuparti per me, zio. Io devo finire i miei studi, non posso venire con te. Mi troverò bene dai cugini. Ho già fatto amicizia con Tonia, alla mia stessa età. E tutta la famiglia Gromyko mi ha accolto nel migliore dei modi.
Sono gente colta e ospitale, i Gromyko. Anna è generosa, buona. Ti farà da madre. Alessandro è un medico di fama, ma ha la sensibilità di un artista. Sarà lui che amministrerà la tua rendita e a lui dovrai il rispetto che altrimenti avresti riservato a me.
Lo prenderò a modello, zio, te lo prometto. Senza dimenticare il mio primo maestro, che sei tu.
Non dire così, Batiushka, che mi fai piangere. Ma la vita a Mosca non fa più per me. Sono tempi grami. Ogni giorno conferenze che si trasformano in risse, polemiche avvelenate, battaglie verbali e non. Oramai è guerra civile, morti ammazzati, attentati, delitti e bassezze d'ogni genere. Lo zar è sempre più intransigente e il Soviet, il comitato di sciopero, getta benzina sul fuoco. Ovunque tumulti, violenza, confusione. Tutto il contrario di quel che penso ci vorrebbe. Io voglio abitare la pace di un bosco, guardare un lago chiaro e trasparente, in quell'aria cristallina dove ogni piccolo suono riecheggia.
Abbiamo trasmesso Il dottor Givago, originale radiofonico di Marco Colli. Personaggi e interpreti della prima puntata. Narratore Claudio Moneta. Capostazione Gualtiero Scola. Yura Davide Garbolino. Nikolaj Diego Gaffuri. Givago padre Raffaele Farina. Avvocato Kamarowski Massimo Loreto. Lara Ghisciard Emanuele Rossi. Ivan Daniele Monachella. Nika Dudorov, Jacopo Sarno, Nadia Kologrinov, Lucia Donadio, Lev Talstoi, Gualtiero Scola. e con Enrica Barel, Lucia Angella, Margherita Saltamacchia, Natale Ciravolo, Giuseppe Palasciano, Luca Maciacchini. Presa del suono, editing e sonorizzazione Thomas Chiesa. Regia Marco Colli. Produzione Francesca Giorzi.